Davanti a te, o Padre, noi troviamo sempre motivo di gioia e di consolazione. Tu non sei il Dio che ci chiude nei nostri deserti, ma che attraverso i nostri deserti ci rivela cose meravigliose. Ti ringraziamo perché sei il Dio che si mostra attraverso le diverse situazioni, sei la rivelazione dell'amore. E questa rivelazione noi l'abbiamo vista in Gesù, in Lui vediamo il Tuo volto. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché Tu ci mostri il volto del Padre, ce ne mostri la tenerezza, il cuore, i desideri di bene. Grazie perché attraverso il Tuo dono, il dono di Te, la Tua presenza nell'Eucaristia e la Tua presenza viva, di risorto, dilati il nostro cuore e ci dai il desiderio di una vita piena. E ci togli quel senso di vuoto che invece ci lascia questa nostra società che ci svuota dei valori profondi e che ci priva della gioia di essere figli di Dio. Grazie perché attraverso il dono dello Spirito Santo tu parli al nostro cuore e ci porti a desideri grandi. O Spirito Santo, ti chiediamo di abitare il nostro cuore, di rinnovarlo, di renderlo strumento dell'amore del Padre e del Figlio. E tu, Maria, che sei la ricolma di Spirito Santo, continua a guidarci come madre perché diventiamo sempre più docili a questa azione misteriosa che lo Spirito Santo ha cominciato a operare in noi nel battesimo e che continua a operare in noi nella nostra quotidianità. Amen. Siamo dunque a quello che ho intitolato, i versetti 1-6 del capitolo 12, il vanto per il rapimento celeste. E il discorso insensato, ecco, ricordate che siamo sempre al discorso insensato di Paolo, no? A questo punto si fa ancora più personale, già aveva parlato in maniera generica, poi ha cominciato a entrare nelle situazioni di disagio, di sofferenze che aveva vissuto e infatti fra i motivi di vanto Paolo include anche un suo rapimento spirituale, sono appunto questi sei versetti che lasciano lì un po' e uno dice manca, e si tratta di una rivelazione, lui parla così, di una rivelazione che il Signore gli ha donato a riguardo della sua cosiddetta spina nella carne, cosa che vedremo poi nella meditazione successiva, che sarà invece appunto il vanto per la spina nella carne. Cercheremo di capirci qualcosa, non so se riuscirò, io ci ho capito poco, non so se attraverso il mio capirci poco riuscirò a farvi capire qualcosa, ma da quel che ho letto in giro vedo che anche gli altri studiosi che hanno studiato la cosa più a lungo di me ci hanno capito poco anche loro, questo mi consola molto. Allora San Paolo dice: è necessario vantarsi, quindi col versetto 12 addirittura lui dice che è necessario, cioè col capitolo 12 comincia addirittura, prima diceva che il vanto era un po' una stupidità, cioè dice no, è necessario vantarsi, bisogna vantarsi, infatti comincia proprio così, dice vantarsi bisogna, in greco è proprio così, caucassai dei, vantarsi bisogna, e poi dopo aggiunge ma non è utile, e poi aggiunge di nuovo verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, non so se con il corpo, non so se fuori dal corpo, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, non so se con il corpo, non so senza il corpo, lo sa Dio, vedete che un po' ritornello, no? Non voglio neanche capire bene cosa è successo, quindi immaginate, se non l'ha capito lui, cosa capiamo noi, non so, però vediamo, cerchiamo di capire almeno. Fu rapito nel paradiso e udì parole indicibili, che non è lecito dire a un uomo, quindi sono indicibili, non è lecito dirlo, e uno dice perché lo dici allora? Boh. Di quel tale io mi vanterò, ecco Paolo dice non è bello vantare, però io mi vanto di quel tale, non dice che lui, dice di quel tale io mi vanterò, Di me stesso invece non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Se infatti volessi vantarmi, sarei insensato. Bellissimo, eh? Paolo capisce, dice, io non posso vantarmi dei doni di Dio. Di quel tale che in quel momento ho vissuto quella cosa, mi posso vantare, ma è cosa di Dio. Ma di Dio non mi devo vantare, sarei insensato, sarei veramente folle. Direi, infatti, la verità. Ma mi astengo, perché nessuno mi reputi al di sopra di ciò che vede o ascolta da me, e per l'eccellenza delle rivelazioni. Quindi non vorrei che la gente mi guardasse come un santo. Ricordate San Filippo Neri, no? Che aveva talmente poca consapevolezza di essere santo, che quando gli circolava la voce per Roma che è il santo, tanto è vero, quando lui è stato beatificato, sono stati beatificati insieme Sant'Ignazio di Loyola, Santa Teresa d'Avila, non so, mi pare, sono tre spagnoli, e a Roma circolava questa voce: sono stati beatificati tre spagnoli e un santo, il santo a San Filippo Neri. Circolava già la voce che lui era santo, a Roma dicevano così, no? E lui aveva talmente poca consapevolezza, poi non voleva che la gente lo sapesse questa roba qui, che circolava per Roma facendo finta di essere ubriaco con in mano un bottiglione di vino, e loro sapevano che stava fingendo. Perché? Ma perché circolava voce di essere santo, dice, questa gente deve smetterla di dire che sono santo, per cui faceva finta di essere un ubriacone, faceva finta di girare un po' così. E quando poi gli apparve, il diavolo lo tormentava, no? Un giorno il diavolo gli apparve sotto forma della Madonna, e lui gli ha detto, aspetta un attimo, tornato indietro con un secchio d'acqua benedetta, gliel'ha sbattuto addosso, e il diavolo fa, maledetto, maledetto, come hai fatto ad accorgersi? E lui, caro mio, sono troppo poco santo perché mi appaia la Madonna. Ecco, capite, ecco la consapevolezza, no, dei santi, che sanno che è un dono di Dio, non devi vantarti, quindi... Ecco, allora... continuando a vantarsi quasi per costrizione, ecco siamo lì dunque, continuando a vantarsi quasi per costrizione e comunque nella consapevolezza che di per sé questo atteggiamento non è utile al credente, infatti dice, non è utile, dice, è necessario vantarsi, perché qui bisogna mettere verità, qui bisogna cercare di togliere via tutte le chiacchiere che questi cialtroni stanno raccontando, però dice, non è utile. E quindi non è utile al credente, Paolo comincia a trattare appunto di queste visioni private. Sa che soprattutto per un autentico servitore di Cristo ostentare i propri meriti è nocivo, sia sul piano personale sia anche sul cattivo esempio dato agli altri, perché la gente può dire, oh, hai visto questo, che orgoglio, hai visto chi crede di essere, come quello che diceva, io sono umile e me ne vanto, io ho poche virtù ma l'umiltà non mi manca. Ecco, se, allora San Paolo non è proprio così, sa che è pericoloso, quindi è nocivo, sia sul piano personale perché ti fa ritenere chissà chi. Notate, io ovviamente santo curato d'Ars, il quale diceva ai suoi fedeli, figli miei, non chiedete mai a Dio di farvi sapere a che punto siete nella vostra vita spirituale. Io un giorno l'ho chiesto, Dio mi ha accontentato e per poco non morivo di spavento. Lui gli ha fatto vedere quali sono i tuoi meriti. E dice, guarda che se tu diventi santo è per i meriti di Gesù, non per i tuoi. Cioè tutto è dono. Tu non hai fatto niente, no? Perché il nostro rischio è quello di essere come l'asino che portava Gesù attraverso la città di Gerusalemme il giorno della Domenica delle Palme, e l'asino diceva, guarda che applaudono a me, come sono bravo. E per lui portava Gesù. E allora noi siamo sempre un po' l'asino che porta Gesù e ci sentiamo bravi, ma siamo sempre l'asino comunque, perché la bravura è di Gesù, è lui che fa. Ecco, allora Paolo dice, capisce che è nocivo sul piano personale, ma anche di cattivo esempio. Ma forse i suoi avversari si vantavano davanti ai corinzi di avere esperienze mistiche straordinarie. Spesso succedeva, ne parla anche altrove, dice che questi sono degli pseudomistici. sono delle persone che gente che si vantava, ricordate che la prima lettera ai Corinzi era quelli che parlavano in lingue, quelli che facevano miracoli, e Paolo dice calma, giù coi piedi in terra, nessuno si osi parlare in lingue nella comunità se non c'è uno che interpreta, perché se no tutti rischiano di fare il teatro. Perché? Perché uno si sente, tutti parlano in lingue, tutti, io sono l'unico che non parla, comincio io a fare la, capite? E allora, anche la mia mamma parlava in lingue, oh, amen, ebraico, Kyrie eleison, greco, Ave Maria grazia plena, latino, e poi parlava l'italiano poco e il dialetto sempre, allora, capite, cinque lingue, mica poco, e allora... Ma ecco, in fondo ecco Paolo vuole appunto mostrare, guarda che non sono proprio l'ultimo arrivato. Perciò Paolo ritiene opportuno dichiarare pubblicamente di avere anche lui avuto queste esperienze misteriose, e benché siano scritturisticamente attestate altre visioni di Paolo, Paolo ne parla, ricordate Galati 2:2, parla Paolo di... Dice, verrò a rivelazioni, ha avuto rivelazioni, oppure pensate, senz'altro, l'incontro di Paolo con Gesù risorto a Damasco, sulla via di Damasco. E ora, il plurale di visioni, qui parla, non dice ho avuto una rivelazione, parla di rivelazioni, parla di visioni. E dunque designa il tipo di fenomeni straordinari a cui appartiene l'unica elevazione spirituale qui raccontata dall'Apostolo. Cioè Paolo dice arriverò a visioni, poi ne racconta una sola, vuol dire che ne ha avute altre. Ricordate altre volte negli Atti degli Apostoli dice volevamo andare fino là ma lo Spirito Santo ce lo impedì. Come? Non lo sappiamo, lui non lo dice. Oppure volevo andare, partire per andare chissà dove, non mi ricordo più, e poi dice, però in sogno mi venne un macedone che piangeva e diceva, vieni ad aiutarci. Allora ho capito che, quindi visioni anche di questo tipo, no? Sogni, premonizioni, visioni, poi lui parla di visioni, però ne racconta una sola, racconta quello di un uomo che 14 anni fa ha vissuto questa cosa, quindi ne designa una, però lui parla di visioni, quindi fatti straordinari. E non è escluso però che attraverso il plurale Paolo alluda a tantissime esperienze sensazionali di cui si vantavano i suoi avversari. Magari dire, ma allora parlo di visioni, forse Paolo vuol dire, ne ho avuta una anch'io. Però parlando di visioni si penserebbe che lui ne racconti una sola, ma stenda un velo di riservatezza e di riservo, perché insomma esiste anche, in fondo non è bene rivelare il segreto del re, no? Marta stessa, pensate, Marta stessa non ha mai parlato di come lei ha ricevuto le stigmate, nemmeno suo padre spirituale, ne ha parlato a Jean Guiton, perché Jean Guiton l'ha un po', dice ma io faccio gli studi, io sono filosofo, devo spiegare i miei alunni, e a parlare Jean Guiton gli ha raccontato, quindi noi lo sappiamo questo, nel libro di Marta, nel libro di Jean Guiton, il ritratto di Marta Robin, che voi trovate nelle edizioni paoline, c'è il momento in cui parla, l'edizione precedente era questa, il ritratto di Marta Robin editto da Rusconi, però Rusconi è fallito credo negli anni 80 o 90, non esiste più l'editrice Rusconi, ed è stato riedito dalle Paoline, il ritratto di Marta Robin. E qui ne parla veramente, parla molto bene di come lei ha visto Gesù, e Gesù le è apparso alla croce, come... però Marta non ne parlava, e quando qualcuno domandava lei rispondeva, se lo si è creduto qua, il segreto del re. Cioè è una cosa da non dire, cioè è una cosa riservata, con quelle cose Gesù dice non buttate le perle ai porci, non gettate le vostre cose preziose ai cani, perché i porci non apprezzano e i cani poi rischiano di aggredirvi, perché non apprezzano queste cose. Mi può dare un osso al cane, sarà contento, ma non regalargli una perla non serve a niente. Per cui guardate, questi sono dei principi validi ancora adesso, no? Inutile andare a fare delle prediche alle persone che certe cose non intuiscono, lascia perdere, si penserà il Signore, non tocca a te fare l'evangelizzatore dei perduti, affidali a Lui, si arrangerà Lui. Ecco, allora Paolo parla un po' di questa visione. Ecco, comunque sia, di fronte al loro probabile vanto a questo riguardo, Paolo ammette che è necessario vantarsi. Ma perché è necessario? Ma perché altrimenti la comunità cristiana rischia di essere rovinata dalla propaganda del fronte antipaolino. Dice, è meglio che io me ne vanti piuttosto che se sto zitto, questi si vantano loro, cioè no, noi abbiamo... Ricordate anche qui della vita di San Filippo Neri, no? Cioè a un certo punto Papa Sisto V, che era un papa di quelli, lo chiamavano a Roma il Papa Tosto, Sisto V era già arrivato all'orecchio, era un francescano, Sisto V, ed era abbastanza, ha messo un po' di rigore a Roma, perché lì succedeva di tutto, e allora lui conosceva molto bene Filippo Neri, aveva una grande stima, aveva sentito parlare di una mistica o presunta tale che faceva miracoli sui monti della Sabina. San Filippo Neri era già anziano e il Papa lo chiama e dice, guarda che c'è una santa, c'è una mistica, c'è una suora che dice che dicono che fa miracoli, che... E Filippo Neri stanco modo, ma sì, vai a vedere, è andato a vedere, è arrivato, pioveva, Filippo Neri ha percorso tutto il percorso, stanco, morto, è arrivato, bagnato, c'era tutta una fila, i soliti che arrivano dai santi, no? Farsi toccare, quelli che vogliono toccare il mistico, il veggente, questo, la fila come quando c'è la vizca a Međugorje, tutti là a farsi... È come se, capite, è ridicolo, perché il veggente, non è mica la Madonna. È come se il postino mi recapita una lettera d'amore e io gli do un bacio sulla bocca, ma capite, non ha un gran senso. Perché mica la lettera d'amore, mica del postino, lui me la recapita appena. Quindi i veggenti sono i postini della Madonna, non sono... E allora, ecco, allora, capite, e lui arriva là, si siede lì tranquillo, tutto bagnato, fradicio, e lei esaurisce tutta la sua fila, e poi arriva da lui e dice, che cosa desideri? E lui dice, sorella, toglimi gli stivali che sono vecchio e bagnato. E dice, come? Ma tu non sai che io sono una mistica? E lui si alza, arrivederci, parte, ritorna dal Papa e dice, allora quella mistica, quella santa, dice, ma quale santa? Qui non c'è nessuna santità, la prima santità è la carità, capite, è l'amore, se manca questo, il resto è semplicemente una recita, è una bella, perché i miracoli li fa anche il Satana, però l'unica cosa che il Satana non può fare è i gesti d'amore, anche lui può operare guarigioni, ma sono fasulle. Perché non vengono dall'amore, ma vengono dall'orgoglio per far vedere che lui è grande. E Gesù non ha mai fatto dei miracoli per far vedere che lui è grande. Il miracolo è sempre in funzione di un gesto di dedizione all'altro, di carità, di dono di sé. Non è mai una esposizione della bravura della persona. Non è un miracolo, è un'altra cosa. È prestigio, è magia, quel che volete voi, ma questi li fanno, no? Maghi, eccetera. Ecco, a questo proposito vi invito sempre ad andare a vedere su www.netforgod.tv, andate, c'è un bellissimo filmato, dura 30 minuti, ci sono tanti filmati, sono tutti belli, ma questo è molto bello, intitolato Da Guru a Gesù. Andate a vederlo, vi fa vedere come questo qui, che adesso è priore di una comunità di contemplativi, lui era il segretario del guru dei Beatles in India e poi si è convertito, è diventato cristiano eccetera eccetera, e lui credeva che come cristiano eccetera gli aveva fatto credere, c'era un gruppo di pseudo eccetera che gli ha fatto credere che lui aveva dei poteri, in realtà poi si è accorto che era il potere del diavolo e faceva delle guarigioni, in realtà non c'erano delle guarigioni, perché diceva il male si spostava da una parte all'altra, uno veniva dalla sciatica, gli spariva il male e gli veniva mal di testa. Poi dopo lui mi poneva le mani sulla testa per 15 giorni, spariva, però gli veniva il mal di piedi. Cioè, dice, il diavolo il male non te lo toglie, lo sposta, ma non te lo toglie. Comunque, andate a vederlo, è interessante, sono filmati molto belli, ce ne sono, ne esce uno al mese, grosso modo, su Net4God, e sono tutti molto belli, molto interessanti. Net4God, net4god.tv. TV. .tv, cliccate su Google e trovate, no? No. Interessante, perché è curato da un'associazione cristiana cattolica molto brava, che è fondata da un gesuita, Schmenneuf. Si chiama Schmenneuf perché la prima comunità è nata in una via a Lione, vicino alla Fourvière, che si chiama Schmenneuf. Questa che vuol dire strada nuova. Uh-huh. Si vede che loro hanno preso il nome Strada Nuova perché erano in quella casa che era in Strada Nuova. Però ritorniamo a noi. E dicevo, appunto Paolo dice che è necessario vantarsi proprio perché la comunità rischia di essere rovinata da questa propaganda, se no. Ma per continuare a vantarsi, pure di questa esperienza personale, Paolo ricorre a un altro espediente retorico, ed è interessante, mettendo in atto una sorta di sdoppiamento della personalità, cioè racconta del fatto che gli è capitato, ma lo fa in maniera distaccata, non dice io, ricordate, e per di più parla in terza persona, come se parlasse di un altro cristiano, no? Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa fu rapito fino al terzo cielo, e poi per due volte Paolo ripete di non sapere le modalità concrete di questo fenomeno straordinario. Non so se col corpo, no, non so. E confessa con uno stile sincopato, ripetitivo, esitante, si vede che esita, Paolo vorrebbe dire ma non dire, no, è lì, e confessa... che questo stile un po' esitante è segno di una probabile emozione nel ricordare il fatto, non so se sono il corpo o fuori dal corpo, lo sa Dio, cioè è una cosa sua, io non voglio entrare in questa cosa, non voglio decifrare. E anche il contenuto orale della visione resta indeterminato, le parole ascoltate da quest'uomo, e poi lui, no? Sono indicibili. Come faccio a dirle? Sono indicibili. Curioso, perché anche lì i veggenti di Međugorje, mi ricordo che un giorno ho detto a padre Slavko, mio amico, adesso in paradiso, che era stato il primo padre spirituale dei veggenti, gli ho detto, ma scusa, ma quando poi Maria ha il messaggio del mese, come fa? E lui dice, lei si isola un attimo dopo l'apparizione di Maria, la manifestazione, prende un foglietto, si raccoglie, scrive e poi lo rilegge e me lo consegna. E dice, però è quello che è curioso, mi dice lui, è che un giorno Maria mi dà il foglietto, io lo leggo ad alta voce, Maria scoppia in pianto. E dice, perché Maria? Ma perché piangi? E lei dice, ma perché non è il messaggio di Maria? Allora dimmene un altro. Ma no, le parole sono proprio quelle lì, ma è un'altra cosa, cioè, come faccio io a scrivere il suono della voce di Maria, lo sguardo che lei aveva mentre diceva queste parole, come faccio a descrivere tutta la sua bellezza, la luce, la gioia che lei mi dava, quando io leggo queste parole e le sento da te, mi dicono un'altra cosa, capite? È diverso. Allora San Paolo dice, è qualcosa di indicibile, cioè vi posso dire anche le parole che ho ascoltato, ma sono indicibili, perché non le posso dire con la bontà di Dio, con l'amore di Dio, con quel calore che lui gli ha detto. Capite che è diverso, no? Mm? Io penso, quando uno legge una lettera d'amore, immagina anche il suono della persona che l'ha scritta. Ma se io leggo una lettera d'amore che Fosco l'ha scritto a una delle sue numerose amanti, francamente non mi dice niente, capite? Perché io non conosco né la voce del Foscolo né il suo amore, e soprattutto perché a me non frega niente. Ecco, capite? Ora, e allora Paolo parla poi di cose indicibili, perciò Paolo non si sente tenuto a rivelarle anche. Se sono indicibili non devo dirle. Senza dubbio i destinatari della lettera capiscono ben presto che Paolo, che quest'uomo è Paolo, infatti noi leggiamo e diciamo, chi è quest'uomo? Facile capire che è Paolo, non sta parlando di un altro. Ma intanto egli è riuscito a ridimensionare il suo vanto, non confessando mai di essere lui quel tale. Cioè lui si vanta, però non dice sono io, dice un uomo, conosco un uomo. L'esperienza mistica è descritta in termini di rapimento. Quel tale fu rapito, notate bene, il passivum divinum, fu rapito, cioè Dio lo ha rapito. Quando uno vuole evitare il nome di Dio nella Bibbia usa il passivo, il cosiddetto passivum divinum. Non nominare il nome di Dio in vano. E uno diceva, quando in vano? Quando non in vano? Non lo nomino più, così sono tranquillo. E allora usavano però il passivo, no? Beati quelli che piangono, perché? Saranno consolati, cioè Dio li consolerà. È un modo per evitare il nome di Dio, no? Ecco qui, non giudicate e non sarete giudicati, cioè Dio non vi giudicherà, non è che non sarete giudicati dei vostri vicini di casa, capite? È un'altra cosa, è Dio che non ti giudica. Ecco, allora qui dice, fu rapito, quindi è Dio che lo ha rapito, fino al terzo cielo. Il terzo cielo era il luogo più alto, cioè fino al cuore di Dio. Il terzo cielo era il cielo dell'amore, veniva chiamato così, cioè dove fai l'esperienza mistica dell'amore. E poi nel paradiso, paradisos, vuol dire il giardino cintato dove si fa, quindi qualcosa di grande, qualcosa di bello. Addirittura in Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 4,17, è usato lo stesso verbo per indicare la sorte dei cristiani che saranno ancora in vita nel momento del ritorno di Cristo glorioso. Si dice anche lì, verranno rapiti nell'aria, e viene usato sempre il verbo arpazzo, che è proprio il verbo dell'aquila che si precipita sulla preda e ti prende e ti porta via. Quindi Paolo dice, io sono stato arpazzato, non so come dire, ecco, rapito, preso, non è una cosa che volevo io, è lui che l'ha fatto. Ora, costoro, questi di cui parla nella prima lettera ai Tessalonicesi, saranno rapiti nelle nuvole, dice, ossia nell'ambito della trascendenza divina. Nelle nuvole vuol dire in Dio, saranno accolti nel cuore di Dio per vivere per sempre con Cristo insieme agli altri defunti risuscitati. Ma per vari aspetti, più simile a questa esperienza mistica di Paolo è quella di Filippo, ve lo ricordate? Atti 8:39, il diacono Filippo, famoso incontro con l'eunuco della regina Candace, ecco, che si legge di solito nel tempo pasquale, no? A un certo punto Filippo si sta recando, e lì vicino nella zona quasi sulla riva del mare Mediterraneo, e un angelo gli dice, vai e raggiungi quel carro, e lui si mette di corsa sotto il sole, era mezzogiorno in Oriente, mezzogiorno non è proprio andare a fare una boccata d'aria qui in alto, e quindi dice, vai, corri, corre, lo raggiunge e dice, capisci quello che stai leggendo? E poi quando ha finito e poi gli ha spiegato il brano di Isaia che lui leggeva e poi l'ha battezzato, a un certo punto dice, fu rapito in Azoto, un'altra città che si trovava al nord, improvvisamente dal sud o dal centro-sud, fu rapito in Azoto. E lì viene usato lo stesso termine, fu rapito dallo Spirito Santo e trasportato in un'altra località, Atti 8:39, viene sempre usato il verbo arpazzo. Quindi è un verbo tipico di qualcosa che è opera di Dio. Nel caso di Paolo il rapimento è opera del Signore, qui Filippo era opera dello Spirito Santo, però stessa cosa, capite? E lo lascia intendere la forma passiva, della duplice occorrenza appunto del verbo arpazzein, che si trova appunto in Seconda Corinzi, versetto 2, e poi versetto 4, due volte viene ripetuto il verbo arpazzein o il verbo arpazzo. Ma anche la menzione del Signore risorto, inteso come colui che concede le visioni e le rivelazioni, cioè è il Signore risorto. Quindi, pur vantandosi di questo fatto eccezionale, Paolo ne riconosce l'origine divina, non dice guardate che perché sono bravo, vedete io essendo molto bravo, avendo pregato molto, ho ricevuto questo dono, sono molto umile. No, San Paolo non parla di questo, no? È un dono che viene da Dio, io non ho fatto nulla, ha fatto tutto lui. E quindi lui ammette la propria totale recettività, è cosciente che di per sé questo rapimento celeste non è accampabile a un merito umano, non puoi dire un merito umano. E al suo attivo, in questa esperienza straordinaria, non ha da vantare, lui stesso lo dice al versetto 5, io posso vantarmi solo delle mie debolezze, questo sì. L'unica cosa di cui posso vantare è che sono un vero somaro, questo lo dico, grazie Signore. Perché essendo povero tu mi puoi riempire del tuo amore. È sempre finalizzato a un ridimensionamento del vanto, sembra essere uno dei pochi particolari che Paolo puntualizza, ossia il tempo in cui si verificò l'evento, 14 anni prima della stesura della lettera. Forse l'Apostolo intende così riconoscere che, pur potendosi vantare di un avvenimento del genere, non è un carismatico che beneficia spesso di queste visioni o rivelazioni da parte del Signore. Sono trascorsi ben 14 anni, quindi il Signore mi è bastata questo, una volta, basta. A questo particolare temporale Paolo ne aggiunge anche un altro, locale. Dice che quest'uomo si trovò elevato fino al terzo cielo, o nel paradiso, altro particolare, per evocare la trascendenza divina, fa ricorso dunque alle concezioni giudaiche, i cieli che erano stratificati, ve l'ho già detto, quindi il terzo cielo era il cielo dove si faceva esperienza dell'amore divino. E poi ulteriori precisazioni esegetiche sono superflue, perché visto che l'intento di Paolo è di mantenere un certo distacco sull'accaduto, quindi è inutile che stiamo qui a dire, ma allora se lui dice che non so, non lo dico, basta, cosa dobbiamo andare a cercare ancora, no? È come quelli che vanno a cercare che colore aveva la Madonna i capelli, che colore aveva Gesù gli occhi nel Vangelo, non era importante, non lo dicono, perché alla fine non è questa la buona notizia, no? Invece tu vedi le donne a Medjugorje, com'è la Madonna, ha gli occhi azzurri, oh giù l'acqua, ha gli occhi azzurri, oh, gli occhi azzurri. Non è solo questo. Oh, i capelli neri, oh. Forse io sono proprio buttato a terra, perché alla fine... In sede conclusiva, nel versetto 6, Paolo lascia di nuovo emergere la convinzione che un credente non dovrebbe gloriarsi se non nel Signore, e anche, pensate, prima Corinzi 1:31, l'aveva già detto, l'aveva anche in 10:17, è sempre il famoso brano di Geremia, ve l'ho detto, chi si gloria nel Signore, Paolo dice, guarda, solo nel Signore. Potremmo dire in maniera diversa che l'uomo di fede è conscio che non esiste soltanto, che esiste soltanto un vanto, che è quello dell'amore di Dio. Tutto il resto è peccaminoso, tutto il resto è illusorio. Ecco, più volte, in modo più o meno esplicito, Paolo ha rifacciato proprio questo ai suoi oppositori, che loro si vantano di ciò di cui dovrebbero invece vergognarsi. Ti vanti delle cose di Dio, ma è come vantarsi delle penne del pavone, mica sono tue, sono del pavone. Cosa ti metti addosso? Se io mi metto addosso la pelliccia di visone non posso vantarmi, sono mica il visone io. Pelliccia... Se fosse mia la pelliccia, no? Va bene, C'era una signora che diceva, ma signora che bei denti, sono tutti suoi, certo, con quelli che mi sono costati. Certo, sono del dentista, ma comunque li ho comprati io, capite, sono miei, no? Ecco, ma il credente sa che c'è anche un vanto legittimo che consiste nel riconoscere, cioè la riconoscenza per l'opera di Dio, che non è opera mia, quindi sono riconoscente, ecco il vanto è di Dio, è qui che è necessario vantarsi, perché nasce la riconoscenza. Ci si può vantare nel Signore soltanto se si è riusciti a scoprire, attraverso lo sguardo di fede, che questo proviene dalla grazia di Dio e non da me, e che è una grazia imperscrutabile che agisce attraverso la libertà umana. Io ho detto solo sì, Signore, eccomi, e lui ha fatto tutto, basta, io non devo fare niente, no? Noi non dobbiamo fare nulla, fa tutto lui. Pensate a Marta Robin, quando Gesù le rivela, le dice, Marta, devo fare qualcosa di grande con te. E Marta scoppia in lacrime, dice, io immobile nel letto, disgraziata qui, cosa posso fare? E Gesù le dice, non piangere, farò tutto io. Basta. Cioè, è questa, quindi non ti devi vantare. E per questa ragione Paolo giunge ad affermare in 1 Corinzi 15:10, che abbiamo letto molto tempo fa, diceva, faticai più di tutti loro, non io però, e aggiunge, ma la grazia di Dio che in me. Capite? È lui che ha fatto, non io. Ecco l'umiltà di Paolo, capite? Il ridimensionare tutto e mettere tutto nella logica di Dio. Cioè, io fossi stato al suo posto, io avrei messo l'aureola di ferro, luminosa, con lo spray d'oro, andando in giro, oh, ho avuto una visione. No, Paolo, no, non è mica così, Si osserva però che qui Paolo lascia trasparire questa sua convinzione di fondo attraverso affermazioni piuttosto contorte, addirittura qualche volta sembrano contraddittorie. Per esempio, pur avendo appena finito di sviluppare un altro motivo di vanto, dichiara adesso di astenersi dal vanto. Pur avendo prima definito il vanto come un atteggiamento insensato, 11-16 dice insensato, e anche in 12-11 lo dirà ancora, adesso ammette di non essere insensato perché sa di dire la verità. Allora, cioè lui stesso sembra che si sta un po' barcamenando perché non sa come tirarsi via l'idea di che tutti lo guardino come un santo, insomma, cioè, c'è un po' di imbarazzo, eh? Cioè leggendo con attenzione sembra di cogliere un po' di imbarazzo di San Paolo, almeno io lo colgo, non so. È certo che pur essendosi vantato più volte, Paolo non ha mai mentito, quindi sta dicendo la verità, e quindi giustamente richiede ai suoi destinatari di essere giudicato soltanto a parire da ciò che essi hanno veduto e non da ciò che lui racconta. Quindi voi sapete come sono, quindi il mio vanto dipende da ciò che voi avete già visto, da ciò che voi avete già notato. Quindi non esige dai corinzi di essere sopravvalutato. Perciò ripete che non intende vantarsi, vuol rinunciare a vantarsi, ma intanto introduce un'eccezione a questo suo proposito: non mi devo vantare, però in questo momento si vanta, dice, però mi vanto solo delle mie debolezze. È bello questo, non dice, oh, mi devo vantare, sì, mi vanto che sono fragile, che sono debole, perché fa tutto lui. In ogni caso Paolo ha ormai dimostrato di non essere inferiore ai suoi avversari, e quindi ha detto bene, quindi gli avversari sono veramente spiazzati, no? 5-0 credo proprio. Anzi, di valere ben più di loro, già l'aveva già detto in Prima Corinzi 15-10, no? Dice, li aveva chiamati anche lì superapostoli, Filippesi 3-4, anche lì aveva spiazzato i suoi avversari, e quindi può dunque sperare di essere trattato dai corinzi senza pregiudizi. Non sappiamo poi come sono andate a finire le cose, no? Però sappiamo che Paolo perlomeno ha chiarito e ha precisato le cose come stavano. Ecco, io penso che anche qui veramente è un grande maestro, quindi un grande maestro spirituale per noi, no? Ci fa capire di che cosa possiamo vantarci e come la riconoscenza che nasce dalla nostra relazione profonda con Dio fa nascere anche l'umiltà. Più sono consapevole che i doni grandi vengono da Dio, più sono consapevole della mia povertà e dunque lascio che sia Lui a fare. Per noi abbiamo un po' la sindrome della mosca cocchiera, no? Sapete la mosca cocchiera? La sindrome della mosca cocchiera. Io ho sempre tante storie perché, avendo insegnato l'ITIS per tanti anni, ITIS, inutile tentare di studiare somari, allora devo dire cose pratiche ai miei alunni. Allora io lo chiamo così, la sindrome della mosca cocchiera. Un giorno un bue stava arando ed ecco che c'era un grosso moscone sul suo orecchio. Un calabrone passa via e dice, beh, che fai? E lui, serio, non vedi? Ariamo! Ecco, noi abbiamo un po' la sindrome della mosca cocchiera. Dio fa tutto, è come il bue che ara, noi siamo sul suo orecchio e diciamo, oh, che bravo, mi sono sparando, sono tutto sudato. Guarda che lui... Ecco, San Paolo si libera un po' da questa sindrome della mosca cocchiera, diventiamo un po' metterci al posto di Dio. E la riconoscenza, l'umiltà... ci cala veramente in un ruolo di serenità, di gioia, ma anche di autoironia, no? Saper ridere di sé, guardate che va a star bene. Quando ci prendiamo troppo seriosamente, mamma mia, per carità, prendiamoci invece un po' più così. Chiediamo al Signore di darci anche questo senso dell'humor, che Paolo ne aveva tanto, credo.